Nella festa di tutti i santi ascoltiamo il passo delle beatitudini secondo l'Evangelista Matteo. Cosa sono le beatitudini? Cosa significa essere beato? E perché le beatitudini possono esprimere in sintesi la vita dei santi? Le beatitudini non sono una serie di precetti morali che Cristo ha aggiunto al Decalogo con cui si dice cosa bisogna essere o cosa si deve fare. Similmente, pensare ai santi come coloro che hanno esercitato le virtù in maniera eroica, che siano riusciti in una sorta di impresa titanica, è fuorviante. Piuttosto, l'etimologia della parola greca beatitudini, makar, suggerisce l'idea della pacificazione del cuore agitato. Senza entrare troppo nel dettaglio dell'etimologia della parola, possiamo dire che la parte più sincera dell'uomo, dove risiede il suo io autentico, è il luogo al tempo stesso dell'amore e delle passioni. Qui è il desiderio dell'uomo di soddisfare e riempire definitivamente il suo io, e questa ricerca lo strugge, lo divide, perché è mai realizzabile in questo mondo, e tale incompletezza lo rende infelice. È l'inquietum cor di cui parla Sant'Agostino. Bene, la beatitudine è la cessazione di questo struggimento, l'eterna quiete quale conseguenza dell'illuminazione dell'anima, dice un santo martire ortodosso, Pavel Flarensky. Detto in altre parole, non ti rode più. I santi hanno conosciuto o sono stati raggiunti dall'unica cosa che dà pienezza al cuore dell'uomo, che è l'amore divino, la vita della Trinità. Dice infatti San Giovanni Paolo II: l'uomo è chiamato a una pienezza che va ben oltre le dimensioni della sua esistenza terrena, poiché consiste nella partecipazione alla vita stessa di Dio. Tanto è vero che la prima e l'ultima beatitudine, a differenza delle altre che sono al futuro, sono al presente e interessano entrambe il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Ci fermiamo su queste due beatitudini. Chi sono i poveri in spirito? Poveri, tokoi, sono i mendicanti, i miseri, incapaci di provvedere alle proprie necessità. Non possono che attendere e sperare da altri la salvezza e il sostentamento per la propria vita. Così i poveri in spirito sono coloro che nella vita di fede, nel cammino spirituale, riconoscono finalmente la propria indigenza e non hanno nulla su cui fare affidamento del proprio io per accampare crediti davanti a Dio, né meriti e opere religiose che possono fargli da garanzia per piegare la benevolenza divina. Perciò i poveri in spirito possono accogliere e fare esperienza dell'amore gratuito di Dio, come i bambini che non possono far altro che accogliere ciò che gli è donato. Infatti, a chi è come loro appartiene il regno dei cieli, Matteo 19,14. È questa, ad esempio, la piccola via di Santa Teresa di Lisieux, che diceva che senza la grazia sarebbe stata la più grande peccatrice al mondo. Tale esperienza dell'amore di Dio è la venuta del regno dei cieli già qui, sulla terra, un assaggio della vita eterna. È proprio dello Spirito Santo, infatti, dare una caparra del regno futuro, riversare in abbondanza i doni celesti nel cuore dei credenti. Questa prima beatitudine è l'inizio della vita battesimale, è il principio del cammino di santità, perché è la santità di Dio che viene a noi. Per questi santi hanno desiderato ardentemente la venuta del regno. Basti pensare a San Pio, che avendo sperimentato la dolcezza dei beni futuri, desiderava la morte e talvolta chiedeva ad altri di pregare perché morisse, per godere pienamente, finalmente, di questi beni. I gusti nuovi immessi dallo Spirito non sono paragonabili a quelli offerti dal mondo. L'ultima beatitudine, come detto, ha anch'essa come oggetto il regno già presente. Sono i perseguitati per la giustizia. La giustizia non è l'esecuzione perfetta dei dettami della legge. Giustizia, una parola che ricorre spesso nel Vangelo di Matteo, ha a che fare con il regno. Se la vostra giustizia non supererà quella di scribi e farisei, non entrerete nel regno. Matteo 5:20. San Giuseppe viene definito giusto, non perché ha osservato la legge alla lettera, altrimenti avrebbe dovuto far lapidare Maria, ma perché vive e sceglie nello Spirito Santo. Perciò dà precedenza alla relazione, al vero bene per l'altro. La giustizia, in poche parole, è la giusta relazione con Dio, ristabilita dal mistero pasquale di Cristo. La giustizia, perciò, non è questione di opere della legge, bensì è manifestazione della vita dello Spirito. Ma come mai proprio questi sono perseguitati e nonostante le persecuzioni, calunnie, insulti, Cristo li chiama beati. Il motivo della persecuzione è proprio l'essere in Cristo e la novità dello Spirito che rende liberi. Il mondo ama ciò che è suo, che segue la sua mentalità, ma quanto non è suo lo odia, perché mostra già qui, su questa terra, la vita che è di un altro mondo. Chi dà la precedenza alla vita del regno diviene libero da se stesso. È libero nell'amore, e questo il mondo non lo può fare, né tantomeno può darlo uno sforzo religioso e moralistico. Pertanto, chi vive dal regno è invidiato e odiato da quanti sono prigionieri del proprio io, che ancora si struggono perché non hanno conosciuto o hanno dimenticato la vera beatitudine. Chi non ha in sé l'amore di Dio aspira alla gloria di questo mondo. E non pacificati, si va in cerca di riconoscimenti, si vuole per sé, divenendo schiavi delle vanità del mondo. E questo non vale solo per la mondanità, ma anche e forse soprattutto per una mentalità religiosa. In Galati 4:29 San Paolo dice che quelli generati secondo lo Spirito, cioè resi giusti dal sangue dell'agnello, sono perseguitati da quelli che vivono secondo la carne. Cioè da quelli che vogliono affermare se stessi, anche religiosamente, con tutto un apparato di prescrizioni e insegnamenti umani, che hanno parvenza di sapienza, ma sono di una fede falsa e di una falsa umiltà. Colossesi 2:20-21. La storia stessa attesta come molti santi nel corso dei secoli hanno subito persecuzioni da individui e istituzioni religiose. I beati perseguitati per la giustizia, proprio perché resi liberi interiormente, hanno la forza di sopportare il male subito, poiché ritengono più autentico e fondamentale l'essere in Cristo, rimanere in Lui che siede alla destra del Padre. Gli eschata, cioè i beni eterni che lo Spirito ci anticipa nel presente, sono stati il motivo, la forza per esistere e mantenersi in piedi nelle persecuzioni. Come afferma Sant'Isacco il Siro, nulla libera di più dalle preoccupazioni di questo mondo se non la speranza dei beni eterni. Oppure San Giovanni Crisostomo, nell'Elogio a San Paolo, dice che l'apostolo delle genti viveva in prigione come il cielo stesso, accoglieva ferite e strafilate più volentieri di coloro che ricevano premi. Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere manifestata in noi. Romani 8:18. La festa di tutti i santi è anche la festa di tutti i battezzati. E i nostri amici che già ci precedono nel regno ci invitano a custodire le perle preziose, ta escata, i doni e la vita che lo Spirito continuamente riversa nel nostro cuore, affinché siamo protesi ai beni futuri. Ora nascosti in Cristo, in attesa di apparire con Lui nella gloria. Colossesi 3:4. Pregava Santa Elisabetta della Trinità. Miei tre, mio tutto, beatitudine mia, solitudine infinita, immensità nella quale mi perdo, io mi abbandono a voi come preda. Seppellitevi in me, perché io mi seppellisca in voi, in attesa di venire a contemplare nella vostra luce. D'abisso delle vostre grandezze.